dimentichi, giovedì prossimo è il primo di febbraio, quindi c'è l'incontro dei religiosi, per cui dovremmo sospendere perché è alle 6 a Cosenza, quindi anche la messa non ci sarà perché c'è
l'incontro che c'è?
Dei religiosi, religiosi, perché il 2 febbraio è la Candelora, no? Allora è sempre anticipata l'incontro dei religiosi alla sera precedente, il primo di febbraio.
E invece la Candelora, la messa?
La Candelora, la messa alle 3, visto che venerdì, diciamo, invece che la sera facciamo alle 3, diciamo le candele alle 3.
Alle 3, va
bene. Sì, no, essendo venerdì siamo le nostre consuetudini. Ecco. E stiamo leggendo il terzo discorso di Mosè, terzo discorso che in realtà è una sezione piuttosto articolata, diverse componenti. Una prima componente è quella che leggevamo giovedì scorso nei capitoli 29 e 30, una sezione di carattere discorsivo, dove Mosè illustra il fatto che viene celebrata una nuova alleanza che in realtà è quella di sempre, ma che viene resa attuale nel momento in cui il popolo accampato nelle steppe di Moab si prepara a entrare nella terra e c'è di mezzo adesso tutto il patrimonio acquisito mediante l'insegnamento svolto da Mosè in quella situazione, ma è l'attualità permanente di quell'alleanza che fu sancita e che man mano ritrovata e riattualizzata in tutta la sua potenza di rivelazione per quanto riguarda il rapporto di comunione con il Signore, ma nei nuovi contesti che il popolo affronta e il nuovo contesto a cui dovrà adeguarsi entrando nella terra. E già si prevede quella che sarà la rinnovazione dell'alleanza nel tempo futuro, nella continuità con quella novità che fu instaurata una volta per tutte e che d'altra parte è una novità che è aperta a tutte le variabili che la storia presente e futura del popolo comporterà. E dunque Mosè si rivolge al popolo accampato in quel territorio dando risalto a questa nuova alleanza che è nuova ed antica, che è nuova e già futura, che è nuova e è sempre quella relazione con il Signore che riempie di valore proprio indistruttibile, un valore che supera ogni possibilità di calcolo, il presente. Il presente è sempre nuovo nella relazione con il Signore, per il popolo con il quale il Signore ha fatto alleanza. Ed ecco, prima sezione all'interno di questo terzo discorso. Seconda sezione, quella a cui adesso ci accostiamo, nel capitolo 31, una sezione di carattere narrativo. Ormai si approssima la data della morte di Mosè e quindi adesso Mosè deve intervenire una volta che ormai l'appuntamento con la sua scomparsa è prossimo e inevitabile, in maniera tale da illustrare quali saranno le occasioni che verranno ancora garantite a vantaggio del popolo per il futuro, quelle occasioni che copriranno il vuoto lasciato dalla sua scomparsa. Mosè si prepara a morire, ma la sua assenza sarà occupata da conferme che adesso Mosè man mano illustra e che il popolo poi scoprirà essere occasioni sempre attuali per scoprire in futuro quale accompagnamento ancora il Signore garantisce a Israele nel corso della sua storia. Dunque, vediamo cosa dice Mosè. In capitolo 31, c'è poi una terza sezione che è strettamente connessa con questa seconda, nel capitolo 32, un cantico, vediamo dove possiamo arrivare, il cantico di Mosè, uno dei grandi cantici dell'Antico Testamento. Leggo, Mosè andò e rivolse ancora queste parole a tutto Israele, disse loro: io oggi ho 120 anni, non posso più andare e venire, mentre il Signore, inoltre il Signore mi ha detto, tu non passerai questo Giordano, dunque Mosè non entrerà nella terra. Già gli è stato detto questo fin dal libro dei Numeri, poi ancora all'inizio del Deuteronomio, questa notizia è stata definita e confermata, non ci sono alternative possibili. Io non entrerò, non passerò questo Giordano. Dunque Mosè ha fatto da guida per il popolo. Lo sappiamo, con tante situazioni difficili, ha anche affrontato tante contrarietà, ha dimostrato la fatica e la pena nell'affrontare situazioni che lì per lì sembravano sfuggirgli di mano, sottrarsi al suo controllo, ma Mosè ha comunque mantenuto fede alla missione ricevuta. La guida fino a quest'oggi, qui dove si trova il popolo accampato, ma adesso Mosè dice: io muoio. E allora non passerò il Giordano, non entrerò nella terra, e quindi adesso dice: il Signore mi ha detto questo, tu non passerai, e il versetto 3 aggiunge: il Signore tuo Dio passerà davanti a te. Dunque è il Signore che passa in testa, proprio Lui. Il Signore passa in testa, distruggerà davanti a te quelle nazioni e tu prenderai il loro posto. Quanto a Giosuè, e vedete, entra in scena Giosuè, che già conosciamo, che già è stato citato a più riprese, ma entra in scena adesso perché egli passerà alla tua testa come il Signore ha detto. Vedete che per tre volte qui compare il verbo passare, il verbo passare: io non passerò, il Signore passerà in testa, ed ecco Giosuè alla guida del popolo, lui passerà. Ma vedete, è proprio evidente che la figura di Giosuè è soltanto un segno rappresentativo di quel primato nel passaggio del fiume, dunque nella guida del popolo, che spetta al Signore. È lui il Signore che si farà avanti in maniera sempre più precisa, in maniera sempre più autorevole, in maniera sempre più efficace. Il Signore si farà avanti, ma non mancherà nemmeno un riferimento operativo di cui il popolo comunque ha bisogno. Mosè guida, viene meno, ci sarà Giosuè. Giosuè. E Mosè prosegue, versetto 4, il Signore tratterà quelle nazioni, vedete, Mosè prosegue ribadendo il fatto che il Signore sarà protagonista dell'impresa che avverrà tra breve, il passaggio del fiume e dunque l'ingresso nella terra. Il Signore tratterà quelle nazioni come ha trattato Sicon e Og, re degli Amorrei, e come ha trattato il loro paese che egli ha distrutto. Il Signore le metterà in vostro potere e voi le tratterete secondo tutti gli ordini che vi ho dati. Dunque Mosè qui rievoca vicende che sono state già affrontate in un recente passato e poi incoraggia in vista dell'avvenire, tenendo conto del fatto che determinante sarà questo procedere nel cammino alla sequela del Signore. È Lui che metterà in vostro potere le nazioni che incontrerete, che abitano in quella terra, voi le tratterete secondo tutti gli ordini che vi ho dati, rileggo. Siate forti, fatevi animo, non temete e non vi spaventate di loro, perché il Signore tuo Dio cammina con te, non ti lascerà e non ti abbandonerà. Dunque, il protagonismo del Signore è confermato. Viene meno la guida, ma il Signore avanza. Il fatto che Mosè lasci un vuoto dietro di sé, qui adesso viene interpretato da Mosè come l'occasione per scoprire che quel vuoto è riempito da una presenza sempre più efficace e sempre più determinante, la presenza stessa del Signore, che peraltro non è mai stato assente, è evidente, ma l'esperienza di quello che sarà inevitabilmente il distacco da Mosè, la scomparsa di Mosè, il vuoto lasciato da lui, sarà esperienza propizia perché il popolo scopra di essere sempre più intimamente e proprio pienamente accompagnato dalla presenza del Signore. E a questo riguardo ci sarà poi Giosuè che svolge un ruolo di rappresentanza. Per questo adesso nei versetti da 7 e 8 a Giosuè viene conferita un'investitura che lo qualificherà per svolgere la funzione che non è equivalente a quella di Mosè, ma che comunque consentirà al popolo di riconoscere in lui un segnale di incoraggiamento, una guida in quanto presenza che realizzerà la propria funzione segno rappresentativo di quella che sarà la presenza sempre più massiccia, incombente, determinante, vivificante, la presenza del Signore. Giosuè, eccolo qui, versetto 7. Poi Mosè chiamò Giosuè e gli disse: alla presenza di tutto Israele, sii forte, fatti animo, perché tu entrerai con questo popolo nel paese che il Signore ai loro padri giurò di darvi, tu gliene darai il possesso. Tu erediterai, sarai lo strumento per cui l'eredità che il Signore ha promesso verrà consegnata al popolo. E dunque qui Giosuè è proprio l'esecutore di una impresa nella quale in realtà è il Signore che si rivela, perché è la sua promessa che adesso giungerà a compimento. Il Signore ha promesso, diceva il versetto 7 e il versetto seguente prosegue, il Signore stesso cammina davanti a te. Adesso è il Signore che porta a compimento quella promessa. Davanti a te, Giosuè, egli sarà con te, non ti lascerà, non ti abbandonerà, non temere e non ti perdere d'animo. Dunque, il paragrafo che leggevamo inquadra la problematica circa il fatto che morendo prossimamente Mosè lascerà il vuoto che egli ha riempito fino a questo momento in quanto guida del popolo nel corso del cammino, ma la vicenda prenderà questa piega che adesso Mosè ha illustrato. Secondo paragrafo, dal versetto 9 al versetto 13, Mosè non soltanto è stato guida, Mosè è stato maestro. E certo, guida, e sappiamo come è intervenuto nel corso del grande viaggio, fin dal tempo dell'Egitto, attraverso il deserto, dal Sinai in poi e fino adesso sulla soglia della terra, fino ai discorsi che ha consegnato a Israele, come abbiamo letto nelle pagine precedenti, tutti i suoi lunghi discorsi, la sua attività di maestro. Dunque Mosè maestro, e Mosè maestro sta per morire. E allora? E allora Mosè dice, anche a questo riguardo lascerà un vuoto, Mosè scrisse questa legge, ecco adesso un deposito scritto, la Torah scritta. Dal Sinai in poi l'insegnamento che è andato man mano sviluppandosi attraverso Mosè catechista fino alle pagine che abbiamo letto nel nostro libro, dove Mosè costantemente rievocando il dono della legge che risale all'epoca del Sinai, ha elaborato quel dono ricevuto dal Signore, tutto poi fa capo al comandamento fondamentale, e in vista di quello che sarà l'impegno futuro di Israele entrando nella terra. Mosè maestro, catechista, adesso vedete il suo insegnamento viene depositato in un testo scritto che deve essere custodito, e deve essere custodito, vedete, insieme con la responsabilità affidata a coloro che saranno in grado di interpretare la legge. Non basta trasferire l'insegnamento orale di Mosè che ha discorso per così abbondantemente rivolgendosi al popolo, ma il testo scritto deve essere interpretato, e quando Mosè maestro adesso viene meno, ecco, rimane, come subito leggiamo, la legge scritta data ai sacerdoti figli di Levi. Vedete, non soltanto resta il testo scritto, ma restano coloro che saranno incaricati di svolgere puntualmente nel corso del tempo futuro e nell'impatto con le diverse vicissitudini che il popolo dovrà affrontare, l'interpretazione della legge. E per questo il maestro, vedete. Già Mosè è stato interprete e catechista per antonomasia, ma adesso, vedete, la legge scritta e coloro che la custodiranno, non solo materialmente, ma nel senso che saranno abilitati a interpretarla. E infatti i sacerdoti leviti che portavano l'arca dell'alleanza del Signore, dunque, sono portatori, nel senso che si fanno carico di quel peso materiale, ma vedete che qui diventano portatori nel senso di farsi carico di quel peso che riguarda non semplicemente l'aspetto quantitativo del carico, ma l'aspetto pastorale, catechetico, dunque interpretativo della missione loro affidata. Infatti, qui dice, portavano l'arca dell'alleanza del Signore e poi c'erano di mezzo tutti gli anziani di Israele. E Mosè diede loro quest'ordine. Adesso, fino al versetto 13, vedete un programma che Mosè assegna a coloro che si faranno carico e a coloro che Mosè già prevede, vedete, non mancheranno, per cui il vuoto lasciato da lui in quanto maestro è un vuoto che sarà colmato anche in questo caso, vedete, è un disegno provvidenziale che anzi comporterà occasioni propizie di crescita. E qui Mosè diede loro quest'ordine, alla fine di ogni 7 anni, al tempo dell'anno del condono, alla festa delle capanne, quando tutto Israele verrà a presentarsi davanti al Signore tuo Dio, nel luogo che avrà scelto, leggerai questa legge davanti a tutto Israele. Vedete, l'insegnamento della legge si svilupperà nel tempo. Qui è previsto un incontro che di 7 anni in 7 anni, che sarebbe poi l'anno del... l'anno sabbatico, di 7 anni in 7 anni, in occasione della festa delle capanne, comporterà la proclamazione solenne della legge. Proprio per questo è ormai diventato un documento scritto, ma proclamarla pubblicamente significa interpretarla, significa sviluppare una catechesi a riguardo di esse, significa assumere un impegno magistrale che accompagnerà il popolo nell'affrontare la sua storia in futuro. E infatti qui stavo leggendo, quando tutto Israele verrà a presentarsi, tu leggerai questa legge davanti a tutto Israele, agli orecchi di tutti. Radunerai il popolo, uomini, donne, bambini, il forestiero che sarà nelle tue città, perché ascoltino, imparino a temere il Signore vostro Dio e si preoccupino di mettere in pratica tutte le parole di questa legge. Vedete, non è soltanto la lettura in senso, come dire così, puramente scenografico della legge, ma la lettura mirata nella continuità del tempo, ma qui è un appuntamento speciale ogni 7 anni, ma questo suppone poi un'attenzione permanente a quella legge che letta, riletta, studiata, scrutata, interpretata, vedete, riguarda quello che sarà il cammino futuro del popolo nella sua interezza. Qui ci sono di mezzo uomini, donne, bambini, anche i forestieri, e perché tutti si preoccupino di mettere in pratica tutte le parole di questa legge. Dunque non si tratta soltanto di conservare un documento in vetrina o anche leggere, in quanto questo documento è una scrittura, è un testo scritto, e leggerlo tanto per fare rumore che colpisce le orecchie, ma c'è di mezzo tutto un impegno pedagogico mirato a suscitare, alimentare, promuovere quel sentimento che corrisponde nell'animo umano a un ascolto della legge, e dunque il timore del Signore, perché poi si preoccupino di mettere in pratica quel messaggio che attraverso l'ascolto interiorizzato della legge, attraverso la rieducazione costante del cuore umano di cui sempre c'è bisogno e nella diversità delle situazioni che il popolo dovrà affrontare, quella legge sia finalmente testimoniata nel vissuto, trovi riscontro nel modo di affrontare gli eventi della storia futura. C'è di mezzo il popolo, ma c'è di mezzo proprio la presenza, la vocazione, la missione, la responsabilità di ogni fedele che appartiene alla comunità di Israele. E infatti il versetto 13 ancora aggiunge: i loro figli, che ancora non la conoscono, la legge, la udranno e impareranno a temere il Signore. Vedete, l'obiettivo è questo: impareranno a temere il Signore, vostro Dio, perché vivrete, finché vivrete nel paese in cui voi andate a prendere possesso passando il Giordano. Già sappiamo che chi ha messo per iscritto queste pagine ha redatto in modo definitivo il libro del Deuteronomio, appartiene a una generazione che già ha alle spalle quelle vicende tragiche che si svolsero al tempo dell'esilio, ma il dono della legge non è venuto meno. Il dono della legge anche negli aspetti, come poi ancora verificheremo leggendo le ultime pagine del nostro libro, negli aspetti di quell'insegnamento che proprio lo stesso Mosè ha rivolto al popolo, già implicava le maledizioni a cui il popolo sarebbe andato incontro, e di fatto è già andato incontro per come si è ribellato agli impegni dell'alleanza. Ma la legge è confermata, il valore dell'alleanza è ribadito, anche là dove il popolo ha dovuto fare i conti con le conseguenze negative dovute alla mancanza della propria corrispondenza agli impegni presi a suo tempo. E quindi adesso quelli che non la conoscono la udranno e impareranno a temere il Signore vostro Dio, finché vivrete nel paese, rileggo il versetto 13, in cui voi andate a prendere possesso passando il Giordano. Dunque qui è addirittura un programma di insegnamento giornaliero, da cui dipenderà la vita e la permanenza in quella terra, quando noi già sappiamo che poi nel corso dei secoli il popolo dovrà allontanarsi da quella terra e tutte le conseguenze tragiche che dovrà affrontare. Ma Mosè maestro, vedete, adesso spiega come lui morendo lascia un vuoto, ma un vuoto, vedete, che è occupato programmaticamente dal testo scritto. Lui stesso scrive in modo tale che il documento rimanga, ma il documento è affidato a coloro che leggeranno, a coloro che scruteranno, che studieranno, che interpreteranno. E questo riguarda delle figure particolarmente responsabili a questo proposito, i sacerdoti leviti, riguarda loro certamente in maniera particolarmente rigorosa, ma questo riguarda poi la vocazione di tutti coloro che man mano nel tempo assumeranno una responsabilità pedagogica nei confronti della generazione futura, i genitori nei confronti dei figli, i figli che diventano genitori nei confronti dei figli, e così di seguito. E man mano che ogni fedele nel corso della storia futura maturerà nella consapevolezza della propria vocazione all'interno del rapporto d'alleanza con il Signore, per temere il Signore diventerà automaticamente maestro, e maestro sarà accompagnato nella sua testimonianza dal riferimento costante alla legge scritta, sempre bisognosa di essere interpretata. Terzo paragrafo, dal versetto 14, adesso arriviamo al versetto 18. E Perché, vedete, Mosè guida ed ecco le cose prenderanno la piega che Mosè illustrava poco prima, il Signore passerà davanti, e poi c'è Giosuè. Mosè maestro, e ecco, sappiamo come Mosè adesso spiega al popolo quale sarà l'evoluzione futura nel momento in cui viene meno il maestro per antonomasia, ma è la legge che rimane, e rimane dotata di una vitalità sempre, sempre originale, e una fecondità che passerà attraverso l'esercizio di una corretta e intensa e capillare interpretazione. Gli incaricati, ma ogni fedele nei confronti del proprio ambiente. Sì, Mosè maestro. Ma adesso vedete, Mosè, in quanto è stato il confidente del Signore, e Mosè muore. Ma Mosè non è stato soltanto guida, non è stato soltanto maestro, Mosè è stato proprio lui personaggio, testimone di una relazione di intimità specialissima con il Signore. E allora cosa succede adesso? Dice, versetto 14, il Signore disse a Mosè: ecco, il giorno della tua morte è vicino, chiama Giosuè e presentatevi nella tenda del convegno, perché io gli comunichi i miei ordini. La tenda del convegno è il luogo della relazione nell'intimità, il luogo della conversazione tra Mosè e il Signore. Nella tenda del convegno, ecco, presentati là, porta con te anche Giosuè. Giosuè in questo, vedete, non sostituisce Mosè, però deve essere presente anche lui. Perché? Perché adesso, vedete, succede una cosa. E Mosè e Giosuè dunque andarono a presentarsi nella tenda del convegno, e il Signore apparve nella tenda in una colonna di nube, e la colonna di nube stette all'ingresso della tenda. Una teofania, come già in altre occasioni, la gloria del Signore, la presenza del Signore. Ma il Signore dice: guarda, preparati, perché adesso è evidente, tutti già sono informati, tu ti stai preparando a morire, per così dire, devi fare testamento. Infatti le pagine che già leggevamo hanno le caratteristiche di lasciti testamentari. Mosè guida, ecco cosa lascia dietro di sé, Mosè maestro, cosa lascia? Adesso il confidente del Signore. E allora, versetto 16, il Signore disse a Mosè: ecco, tu stai per addormentarti con i tuoi padri, questo popolo si alzerà e si prostituirà con gli dei stranieri. Qui adesso in un rapporto confidenziale tra il Signore e Mosè già emerge un dato fallimentare per quanto riguarda la storia futura, quello che poi i dati oggettivi dimostreranno. Ma il Signore adesso, vedete, parla con Mosè e dice: guarda che con tutto che ci sarà Giosuè, con tutto che ci sarà la legge, ci saranno i Leviti, ci sarà la lettura, ci sarà la legge accompagnerà la storia avventurosa e drammatica di un popolo che verrà meno ai propri impegni. Qui la prospettiva, vedete, sembra farsi veramente catastrofica, devastante. E dunque il Signore dice: guarda, questo popolo si alzerà e si prostituirà con gli dei stranieri, e ne parla con estrema chiarezza, con una grande disinvoltura, come se ormai fosse scontato tutto questo. E di fatto le cose andranno esattamente in questa maniera. Si prostituiranno con gli dei stranieri del paese nel quale stanno per entrare. Mi abbandonerà questo popolo, spezzerà l'alleanza che io ho stabilita con lui. In quel giorno la mia ira si accenderà contro di lui e io li abbandonerò, nasconderò loro il volto e saranno divorati. È una prospettiva tragica, tragica. la prospettiva di un fallimento che sembra qui ormai preannunciato come inevitabile, prostituzione da parte del popolo, idolatria, tutte le pene conseguenti. E io nasconderò il volto, dice il Signore. Nasconderò loro il volto e saranno divorati. Dunque, cosa vuol dire questo? Lo colpiranno malanni numerosi, angosciosi, in quel giorno, allora dirà, questi mali non mi hanno forse colpito per il fatto che il mio Dio non è più in mezzo a me? Io in quel giorno nasconderò il volto a causa di tutto il male che avranno fatto rivolgendosi ad altri dei. Vedete che questa presa di posizione del Signore, che informa già Mosè confidenzialmente, io nasconderò il volto, vedete, allude non semplicemente a un ritirarsi da parte sua, ma allude al fatto che la pena determinata dalla evoluzione così fallimentare della vicenda, quella pena sarà raccolta nella profondità del segreto, il mistero profondo del Signore. Io mi ritirerò, ma nel senso che io conterrò, assorbirò, raccoglierò nella intimità segreta di me stesso, dice il Signore a Mosè, ne può parlare confidenzialmente con Mosè, non con chiunque altro, e quella che sarà l'evoluzione drammatica della storia futura, là dove il popolo verrà meno agli impegni dell'alleanza, io nasconderò il mio volto. E allora qui adesso dice, versetto 19, ora scrivete per voi questo cantico. Oh, attenzione, perché adesso si parla di una Shirah, la Torah è la legge, la Shirah è un cantico. Vedete, adesso succede un fatto veramente strabiliante, ma di questo dovremmo renderci conto. Adesso stasera non facciamo molta strada, arriviamo alla fine del capitolo e ci fermiamo, perché poi il cantico che segue nel capitolo 32 leggeremo in un'altra occasione, perché c'è bisogno di un po' di impegno. Perché il Signore sta dicendo a Mosè, guarda che io ti invito ad auscultare, dico proprio auscultare, così come si usa in termini sanitari quando si fa attenzione ai battiti del cuore, ma in questo caso auscultare i battiti del cuore di Dio stesso, come l'intimo di Dio. Vedi Mosè, questo vale per lui, ma Mosè è chiamato affacciarsi su quell'orizzonte che si spalanca nella profondità del mistero di Dio, e di là proviene un cantico. Vedete, la legge sarà data, bisognerà custodirla, bisognerà interpretarla, bisogna osservarla, bisogna adeguarsi, bisogna imparare a crescere in quella prospettiva pedagogicamente fondata, certo, non c'è dubbio, ma la legge verrà poi disattesa e la legge diventerà, come poi tutta la storia della salvezza dimostra fino al Nuovo Testamento, la legge diventerà il titolo valido per denunciare il fallimento. A cosa serve la legge? La legge serve a dimostrare che siamo peccatori, la legge serve a dimostrare che noi non siamo in grado di corrispondere all'iniziativa di Dio. A cosa serve? È il dramma di San Paolo, ma è il dramma che si viene man mano evidenziando nel corso di tutta la storia della salvezza. E d'altra parte questo non significa banalizzare la legge, il valore della legge, la pedagogia che essa custodisce e di cui dobbiamo approfittare, ma c'è il cantico. E allora adesso gli dice: impara questo cantico, Mosè. E poi gli dice: mettilo per iscritto. Ma mettilo per iscritto, come è messo per iscritto la legge, mettilo per iscritto, ma vedete che il cantico diventa rivelazione di un segreto che non è equivalente al rivelarsi del mistero di Dio mediante la legge, perché non c'è dubbio, il valore della legge è rivelazione dell'intenzione positiva di Dio nella relazione col suo popolo, per riportare l'umanità intera alla vita, sì, ma c'è un mistero che si rivela attraverso quel linguaggio che non è più quello della legge, è il linguaggio del cantico. È un cantico d'amore. È il segreto profondo, vedete, rispetto al quale Mosè viene invitato a auscultare i battiti inesprimibili del cuore di Dio. Perché nella storia futura, vedete, Mosè non soltanto sarà rappresentato come guida, sarà rappresentato come maestro, ma nel tempo futuro Mosè sarà rappresentato, il vuoto lasciato da lui, meglio dire, sarà colmato dalla eco di quel canto. La eco di quel canto che Mosè ha ricevuto nell'intimità della confidenza con il mistero profondo di Dio nella tenda del convegno. E allora leggiamo cosa dice qua. Scrivete per voi questa Shirah e insegnatelo agli israeliti, mettetelo loro in bocca, perché questo cantico mi sia testimonio contro gli israeliti. Dunque questo cantico, una voce che sarà in grado di mediare la rivelazione del mistero nella sua gratuità, altrimenti inesprimibile. Che non usa più il linguaggio della legge, che è il linguaggio che esige una corrispondenza, è una sovrabbondanza gratuita gratuita, sì, una sovrabbondanza gratuita manifestazione di una volontà d'amore, vedete che non può essere tradotta nelle forme didattiche della legge, che conservano tutto il loro valore, non c'è dubbio, ma deve essere e può essere recepita soltanto attraverso l'eco del cantico che Mosè riceve in quanto porge l'orecchio ai battiti segreti del cuore di Dio. E allora qui dice: quando io avrò introdotto nel paese che ho promesso ai suoi padri un congiuramento, paese dove scorre latte e miele, ed egli avrà mangiato e si sarà saziato e ingrassato e poi si sarà rivolto ad altri dei per servirli e mi avrà disprezzato e avrà spezzato la mia alleanza, quando lo avranno colpito malanni numerosi, perché vedete le conseguenze saranno inevitabili, malanni angosciosi, allora questo canto sarà testimonio davanti a lui, il canto continuerà a risuonare. Per questo dice a Mosè, mettilo per iscritto, ma mettilo per iscritto non tanto per conservare in questo caso un documento in archivio, ma l'eco continua a cantare. È come se adesso Mosè venisse incaricato di lasciare in eredità a Israele, ecco, sta facendo testimento il canto del cigno, no? Consegna, dice. E perché è nella custodia di questo canto che Mosè ascolta che sarà possibile affrontare il dramma della storia futura, il fallimento della storia futura, come un'occasione per crescere in una conversione d'amore, per crescere in una storia d'amore, per crescere in una conversione corrispondente all'amore vero, all'amore gratuito, all'amore di Dio. Allora qui dice, vedi, allora questo canto sarà testimonio davanti a lui, poiché non sarà dimenticato dalla sua discendenza. Sì, conosco i pensieri da lui concepiti già oggi, vedete, cioè che sta parlando confidenzialmente con Mosè, prima ancora che io lo abbia introdotto nel paese. Dice, io so già che questi non saranno al patto, all'amicizia, all'osservanza della legge, no? Prima ancora che li abbia introdotti nel paese, che ho promesso con giuramento, e dunque io so già che le cose andranno così, però il canto deve rimanere. E vedete, Mosè deve lasciare in eredità l'eco di questo canto che vale ormai come rivelazione di quel segreto che è solo di Dio, di quella volontà d'amore che è propriamente sua, che farà del fallimento futuro, che qui viene considerato ormai come inevitabile, come scontato, farà di quel fallimento un tempo di crescita in un cammino di conversione, conversione all'amore. E infatti adesso vedete quello che succede qui. Poi il Signore comunicò i suoi ordini a Giosuè, vedete adesso si ritorna a Giosuè, quello che già sappiamo, Giosuè farà quello che è di sua competenza, figlio di Nun, e gli disse, sii forte, fatti animo, perché tu introdurrai gli israeliti nel paese che ho giurato di dare loro, e io sarò con te. Dunque la investitura conferita a Giosuè adesso viene confermata con questa approvazione che viene direttamente dal Signore. Giosuè quindi farà il suo, non c'è dubbio. E in più adesso versetti 24 fino a 27 si ritorna ai Leviti, certamente anche loro faranno il loro, i catechisti, la legge scritta, letta, studiata, commentata, eccetera, eccetera. Ma a cosa servirà questa legge se non esattamente a denunciare il fallimento futuro? Comunque intanto, a questo riguardo, vedete, l'eredità lasciata da Mosè viene ufficialmente confermata dal Signore, lui stesso, perché qui adesso il versetto 24, leggiamo che quando Mosè ebbe finito di scrivere su un libro tutte le parole di questa Torah, la legge, ordinò ai Leviti che portavano l'arca dell'alleanza del Signore, prendete questo libro della legge e mettetelo a fianco dell'arca dell'alleanza del Signore vostro Dio. Vedete il libro adesso messo nella cassa che contiene le tavole della legge, l'arca, e mettetelo lì, il libro che contiene tutti gli insegnamenti di Mosè che si sono aggiunti alle 10 parole, il documento fondamentale, il comandamento primario, sì, ma poi tutte le parole di Mosè, varrimma il titolo del libro del Deuteronomio, con insegnamento che peraltro rimane aperto a tutte le aggiunte, a tutti i commenti, a tutte le applicazioni di cui saranno in grado di offrire contributo i leviti, i catechisti in futuro. Certo, prendete questo libro della legge, mettetelo a fianco dell'arca dell'alleanza del Signore vostro Dio, vi rimanga come testimonio contro di te, perché io conosco la tua ribellione. Vedete, a cosa servirà? Servirà a dimostrare che tu sei un popolo ribelle, la durezza della tua cervice, un popolo con la testa dura. Se fino ad oggi, mentre vivo ancora in mezzo a voi, siete stati ribelli contro il Signore, quanto più lo sarete dopo la mia morte, dice Mosè. Dunque, vedete, una denuncia lucidissima circa quello che sarà il fallimento da registrare nel futuro, e la legge scritta varrà come documento di denuncia che fin da adesso è già depositato presso chi di dovere per istruire un ipotetico processo da cui il popolo risulterà certamente meritevole di una condanna, responsabile di una sconfitta, di un fallimento. Ebbene, il canto. Adesso, versetto 28. Radunate presso di me tutti gli anziani delle vostre tribù e i vostri scribi. Io farò udire loro queste parole e prenderò a testimoni contro di loro il cielo e la terra. So infatti che dopo la mia morte voi certo vi corromperete, vi allontanerete dalla via che vi ho detto di seguire. La sventura vi colpirà negli ultimi giorni perché avete fatto ciò che è male agli occhi del Signore, provocandolo a sdegno con l'opera delle vostre mani. Poi Mosè pronunziò innanzi a tutta l'assemblea di Israele le parole di questa Shirah, di questo canto, fino al loro termine. Dunque adesso vengono tutti convocati, gli anziani, gli scribi e tutti coloro che compongono la grande comunità di Israele. Queste sono le parole della legge, ma adesso il canto di Mosè, il cantico, la Shirah. E il capitolo 32 contiene esattamente il cantico. Noi adesso non lo possiamo leggere, lo leggeremo in un altro momento, non giovedì prossimo, ma l'altro giovedì ancora. Intanto, vedete, qui la scena è dotata di un'ampiezza smisurata, perché sono convocati come testimoni niente meno che il cielo e la terra, e il cielo e la terra, per dire tutta la creazione, tutto l'universo, tutti gli eventi nel corso della storia umana, il cielo e la terra, perché adesso Mosè, il versetto 29, pronunziò innanzi a tutta l'assemblea di Israele le parole di questa Shirah, di questo cantico. La legge, vedete, che diviene canto. La legge che rimane, ma come tale, varrà semplicemente come strumento di denuncia e come criterio di condanna. Il canto. Mosè che sta per morire veramente tutto il commento alla legge, vedete, dopo che Mosè ha insegnato con tanto impegno e con tanta sapienza, in realtà tutto l'insegnamento è da interpretare in rapporto a quell'ascolto del canto che Mosè ha potuto condividere per come è stato accolto nell'intimo del Dio vivente, e adesso quel canto attraverso Mosè rimane come l'eredità che conferisce alla storia del popolo fino al compimento ultimo, la conferma di essere sempre e comunque ricapitolata in una relazione d'amore. La storia fallimentare ricapitolata in un'alleanza d'amore. E allora qui notate, poi ci fermiamo, perché è quasi ora, che il versetto 30 dice che le parole di questo canto o cantico fino al loro termine, vedete, sino alla fine. Cosa vuol dire sino alla fine? Perché Mosè muore, sta morendo, è come dire. Poi in realtà ci sono ancora alcune pagine, c'è anche una serie di benedizioni che poi seguiranno, ne parleremo a suo tempo. È come l'ultimo respiro di Mosè, che prende questa forma espressiva così armoniosa, con tutto che nel cantico di Mosè ancora viene rilevato il dato oggettivo e inequivocabile di una storia fallimentare di cui il popolo è responsabile, ma nel contesto di una rivelazione d'amore che costituisce adesso l'eredità per eccellenza, che investe e illumina la storia che verrà al di là, al di sopra e attraverso tutti i guasti che il popolo dovrà affrontare, sino alla fine. Bene, ricordate che nel Vangelo secondo Giovanni, capitolo 13, versetto 1, quando Gesù e i discepoli si ritirano nel cenacolo per l'ultima cena, l'Evangelista dice: li amò sino alla fine. La traduzione in greco, istotelos, e vedete, quando Gesù, insieme ai discepoli nel cenacolo, sapendo che era giunta la sua ora di passare da questo mondo al Padre, li amò sino alla fine. Capitolo 13, versetto 1, li amò sino alla fine, ed ecco, uno di voi mi tradirà. Vedete che qui il cantico di Mosè ci conduce proprio dritti dritti nel cuore del Nuovo Testamento. Li amò sino alla fine. Cosa vuol dire quella fine? È la fine nel senso che Mosè muore? È la fine nel senso che è la profondità altrimenti inesprimibile e impenetrabile del mistero di Dio che si rivela nella sua capacità di amare, che costituisce la novità piena e definitiva, rispetto alla quale noi non abbiamo più parole corrispondenti a una logica didattica, abbiamo soltanto modo di riecheggiare un cantico d'amore. Ecco, allora ci fermiamo qua. Il capitolo 32 leggeremo, se Dio vuole, quando sarà il momento. Comunque, vedete, sono pagine sorprendenti queste, sembra inconcepibile che non siano prese in considerazione con la dovuta assiduità. ma dal nostro popolo cristiano. La parola di Dio è una ricchezza immensa in noi.